Un minuto esatto dopo le 9. Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. Staremo insieme fino alle 9:30. Ogni giorno, praticamente, da qui al 25 settembre, dalle 9 alle 9:30, per parlare di questa tornata elettorale così particolare, direttamente dal bagnasciuga, possiamo dire, no? Perché avete sentito prima il Chiara Brilli leggere il titolo di quest'articolo da pagina 3 di Repubblica: cocomerate, sagre, infradito di partito la campagna elettorale sul territorio. Non era mai successo praticamente ci fosse una campagna elettorale direttamente dalle spiagge. Voi sapete che in Italia un paio di cose non si possono toccare: una è certamente il calcio e l'altra è il bagnasciuga, insomma le vacanze al mare. E invece anche questo tabù è stato abbattuto. Di solito c'erano i governi balneari, quest'anno invece abbiamo una cosa del tutto inedita, che sono per l'appunto le campagne elettorali in versione estiva. Ne parleremo, naturalmente l'occhio sarà puntato sul territorio toscano, che è la cosa che ci interessa maggiormente, però siccome è estate non vogliamo tediarvi più di tanto con la politica, e sappiamo non essere proprio, no, nel momento di massimo fulgore rispetto a quelli che sono i pensieri dei cittadini. Avremo anche delle piccole spigolature per rendere il tutto più piacevole, e innanzitutto il quizzino. Allora, però dobbiamo fare un patto tra di noi. Il patto è che non andate sulla rete a cercare, a spippolare, perché sennò è troppo facile. Il quizzino di questa mattina è: chi era il ministro degli interni del governo Andreotti Ter?
Until gold has turned to lead, then all the tales will be told, whilst you and I are in the cold. But don't think this is the end, 'cause it's just begun, my friend. And when it's done, and all this is gone, just find a feeling, pass it on. For every tear cried in shame, there'll be someone else to blame. And every crime that I commit, there'll be a punishment to fit. But I'd accept what's coming round if I could only lose this sound that's been ringing in my ears and tormenting me for years. When it's done and all this is gone, just find a feeling. When it's done and all this is gone, just find a feeling, pass it on. Just find a feeling, pass it on. Just find a feeling, pass it on.
(342) 8104111 il numero WhatsApp, naturalmente, per i vostri commenti, i vostri interventi, anche per le risposte al quizzino. Lo ripetiamo: chi era il ministro degli interni del terzo governo Andreotti? Mi raccomando, non barate, non andate sulla rete a googolare, perché sennò è troppo facile, non ci si diverte. Dunque, oggi i quotidiani sono quasi tutti occupati da questa telenovela, se possiamo chiamarla così, del rapporto tra tra Calenda e il Partito Democratico, comunque i rapporti all'interno del centrosinistra in funzione degli equilibri elettorali. Il titolo del Tirreno: Calenda Letta, ultima fermata, il faccia a faccia sarà decisivo. Oggi l'incontro tra PD e Azione chiarirà se può nascere l'alleanza. Il titolo di Repubblica: ai tempi supplementari, per descrivere quello che sta accadendo. Naturalmente poi parleremo anche di quello che succede col centrodestra, perché nella seconda parte della trasmissione avremo il coordinatore regionale toscano di Forza Italia, Massimo Mallegni. Ma intanto salutiamo e ringraziamo il direttore di Controradio, Fabrizio Morviducci. Buongiorno Fabrizio.
Ciao Domenico, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta.
Riavvolgiamo il nastro prima di tutto, perché naturalmente questa campagna elettorale balneare, per così dire, nasce da una crisi di governo abbastanza inattesa, che ha avuto poi, diciamo, un epilogo molto molto rapido e che ha lasciato un po' tutti di sorpresa, no Fabrizio?
Sì, no, assolutamente sì, ma la riflessione preliminare, non so, che la domanda che rivolga a te, ma te sei più da Georgia Beach Party oppure da Cocomerata? Perché questa storia dei gadget che ha lanciato Chiara è sicuramente un argomento che ci farà divertire durante questi giorni.
Ah, io ti dico subito che sono per il Georgia Beach Party. Mi piace, certo. Il concetto è Beach Party, la Cocomerata per me è un po' troppo cheap, diciamo.
Sì, esatto. No, insomma, per tornare seri, certo, questa crisi di governo, peraltro in attesa, saltata agli onori della cronaca appunto in mezzo all'estate, fa sicuramente riflettere sulla questione anche poi della composizione stessa del governo, perché è evidente che questo mucchio selvaggio con la Lega, con i 5 Stelle, anche con la parte dei 5 Stelle più massimalisti, era chiaro che sarebbe stata destinata a finire, ed era nell'aria, soprattutto perché continuare ad andare avanti sarebbe stata poi la certificazione della morte ufficiale sia dei 5 Stelle sia della Lega, con un Salvini in calo di popolarità, sovrastato da Giorgetti, cioè dall'area governista. E dall'altra parte poi con i 5 Stelle divisi, con la scissione fatta con Di Maio, era chiaro che queste due forze politiche avevano in tutta l'intenzione di staccare la spina e di portare l'Italia al voto. Ora io credo che il voto sia, l'ho detto a più riprese, un sano esercizio di democrazia in uno Stato appunto democratico. C'è da capire quanto questa crisi, quanto i tempi di questa crisi siano utili al cittadino, che poi è quello che subisce gli aumenti dei costi dell'energia, i problemi legati alla pandemia e alla guerra in Ucraina.
Infatti, perché un po' il tema è questo, cui protest, no? Perché sembra davvero una crisi dovuta ad equilibri di palazzo che stanno dentro la logica partitica e che sia abbastanza lontano da quelle che sono le reali esigenze, le reali preoccupazioni dei cittadini. Cosa ti aspetti da questa campagna elettorale, che per il momento mi sembra molto giocata anche a livello locale sui nomi, no? C'è Maretta in particolar modo nel centrosinistra per la questione dei collegi, per gli equilibri interni alle varie correnti, poi ne parleremo nel corso di queste mattinate, ma secondo te che campagna elettorale sarà?
Ma intanto la partita preliminare da giocare è quella sulle alleanze. È chiaro che noi siamo una radio di musica rock, ma la colonna sonora degli approcci tra i centristi, Calenda e il PD assomiglia un po' a Fotoromanza di Gianna Nannini, no? Quest'amore è una camera a gas, nel senso che si prendono, si lasciano, si accordano, poi non si ritrovano. Insomma, è un caos ancora da capire, anche se la sensazione è che dovranno far presto, perché questa è un'altra particolarità di questa campagna elettorale e di queste elezioni, è che succederà tutto in maniera molto veloce. Andremo a votare il 25 di settembre, manca quella ritualità alla quale eravamo abituati, no? Appunto, la spiaggia, il calcio e la ritualità delle campagne elettorali con le tribune politiche, con le attese. Qui è tutto molto veloce, tutto molto rapido. E in Toscana sicuramente la Toscana per il centro-sinistra resta ancora uno dei punti di forza, proprio per questo secondo me stanno cercando di calibrare le candidature per massimizzare il consenso. Non a caso si parla di alcuni rappresentanti dell'ex Giglio Magico Renziano che sono fuori, i primi nomi che sono usciti sono stati due per il PD in particolare, di due rappresentanti che vengono dal territorio, quindi il sindaco da Firenze in particolare, il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, l'assessore Gianassi, il terzo dovrebbe essere in questo caso la segretaria regionale Simona Bonafè, che ha ancora un quid appunto rappresentatività sul territorio, che ha fatto bene alle europee, eccetera. Quindi secondo me il lavoro che stanno facendo a livello di centrosinistra è quello di calibrare bene le candidature, perché sanno benissimo che queste politiche loro non potranno più, come si faceva un tempo, precipitare dei candidati anche da fuori nel collegio sicuro. Tutto sarà contendibile, e quindi essendo la Toscana un posto, dove un territorio, un bacino elettorale dove loro puntano molto, avranno necessità di fare delle scelte attente anche qui.
Certo, poi comunque la questione dei paracadutati, tra virgolette, ma usiamo questo termine senza l'accezione negativa, ovviamente, e con rispetto delle persone che eventualmente verranno candidate, rimane, no? Perché si parla del ministro Speranza, si parla di Marco Furfaro, che comunque ha diciamo un passato politico, di formazione politica in Toscana per il centrosinistra, e anche altri per quanto riguarda le ipotesi che sono in campo. Ne parleremo poi con calma anche nelle prossime settimane, Fabrizio. Però per salutarti, la questione dei sindaci e, come dicevi, dei rappresentanti del territorio, ci sono due scuole di pensiero, no? Cioè hai fatto bene sul territorio, quindi è giusto che tu venga candidato. L'altra è, e abbiamo visto che alcuni sindaci chiamati in causa hanno rinunciato, no, sono stato eletto per portare a termine un lavoro, quindi quello faccio fino a quando non avrò finito. Secondo te qual è la risposta giusta? Cioè è giusto lasciare il posto che si stava tenendo, no? Perché eletti dai cittadini, oppure invece rimanere?
Allora, secondo me, andando in linea di principio e in un mondo perfetto, quindi non è la risposta corretta. Credo che quando un amministratore ha un incarico pubblico importante, lo debba portare in fondo per rispetto di chi lo ha votato. Poi è evidente che le ambizioni personali, la possibilità di fare anche in un contesto più ampio, sicuramente spingono anche a lasciare, ad accettare. Un nome su tutti, ci ricordiamo di Matteo Renzi, quando appunto da sindaco di Firenze neoeletto aveva giurato amore eterno alla città, poi dopo, quando è stato chiamato a incarichi più alti o a provarci, ha lasciato, eccetera. Secondo me in questo contesto specifico incidono due fattori essenziali. Il primo è che appunto in questo tentativo di riappropriarsi del territorio, di riappropriarsi del consenso dei cittadini, personaggi importanti di calibro importante, come per esempio per il nostro territorio intendo, come il sindaco di Firenze Dario Nardella, come Biffoni, appunto, che non è solo il sindaco di Prato ma è anche responsabile dell'ANCI, eccetera, abbiano deciso di appunto dare un segno, un segnale, e restare al loro posto. Se vogliamo essere un po' così, avere un retropensiero, c'è anche da dire che queste elezioni sono davvero molto incerte, e quindi il rischio di trovarsi poi 5 anni o meno, insomma, vediamo quanto dureranno questa legislatura, ma insomma di dover trovarsi all'opposizione senza poter incidere davvero è un deterrente che consiglia a molti di restare al loro posto, ecco.
Grazie Fabrizio Morviducci, naturalmente ci risentiremo nelle prossime settimane. Una buona mattinata, una buona campagna elettorale anche a te.
Grazie Domenico, una buona giornata ai nostri ascoltatori. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not.
sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice.
E dai, quizzino facile facile, questa mattina abbiamo già due vincitori, mi impegno da domani a fare di meglio, perché non si può essere così avere le risposte così in tasca subito. Hanno vinto in due particolarmente, anche perché sono stati più veloci, ovvero firmatevi così mi facilitate il compito. Comunque Paolo sicuramente, e ha vinto anche, vediamo chi è, Fabrizio. La risposta era Cossiga, Francesco Cossiga era ministro degli interni del governo Andreotti Terra, peraltro scelto perché è classico governo balneare, nacque come un classico governo balneare, cioè nacque il 30 luglio del 1976, pensate, però se la cavò perché andava avanti fino al 13 marzo del 1978, per un totale che allora era consistente, visto che durante la prima Repubblica i governi duravano spesso meno di un gatto sull'Aurelia, 591 giorni, ovvero un anno, 7 mesi e 13 giorni. Fu il primo governo nella storia della Repubblica, pensate, ad avere tra i propri membri una donna, Tina Anselmi, che andò al lavoro. Fu chiamato il governo della non sfiducia, oppure governo di solidarietà nazionale, in quanto superò la votazione di fiducia in Parlamento attraverso l'astensione del Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer. Questo per quanto riguarda l'Andreotti Ter, roba da prima Repubblica, insomma, da governi balneari che però durano in questo caso. 342-8104-111 per i vostri messaggi, i vostri commenti. Fateci sapere cosa ne pensate di questa campagna elettorale balneare, soprattutto cosa vi aspettate da parte dei partiti, o se avete già in mente chi votare, se andrete a votare, insomma. È tutto in ballo, no? Questa volta, perché davvero ci troviamo di fronte all'inedito. Tra pochissimo sentiremo Massimo Mallegni, coordinatore Forza Italia Toscana.
Scratch a ticket with the leg of a cricket and I got triple Jesus. Cash it in for Siamese twin at the family firing range. Went to bed and woke up inside another man's head. Nobody noticed. I'm so excited the senators are flattered. Don't tell me nothing's changed. Return to the moon. I'm tired. Return to the moon. Saltwater fish from a colorblind witch, 'cause she said she loved it. I couldn't tell her the part that would break her heart, but it loved me. She said, I think you're getting too far from your family's house to find it. You should know if you're running away and I touch you, you're free. To the moon. I'm tired.
Allora, Beh, un altro dei temi è quello di trovare il simbolo giusto, naturalmente, perché ci saranno probabilmente alcune nuove compagini e allora c'è da scegliere il simbolo giusto. Ad esempio, ieri è stato presentato questo simbolo che mette insieme, e chi l'avrebbe mai detto, davvero? Luigi Di Maio con Bruno Tabacci, quindi Luigi Di Maio che era entrato con l'apriscatole in Parlamento per far saltare i vecchi equilibri, e Bruno Tabacci che non si offenderà se lo definiamo un arnese della Prima Repubblica, no? Uno che ha traghettato il proprio pensiero, il proprio corpo elettorale attraverso la Prima, la Seconda e quella che viene definita la Terza Repubblica, o forse no. Lo chiediamo anche al nostro ospite Massimo Mallini, coordinatore Forza Italia Toscana. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Che Repubblica è questa, Mallini? Prima, Seconda, Terza, 4.0?
Io spero che sia una Repubblica seria, che è il problema di questa campagna elettorale. Cioè, francamente, quello che lei ha appena descritto non è un viatico per consentire agli italiani di aver fiducia in una politica per bene e andare a votare il 25 di settembre, che è la mia preoccupazione, ma non tanto per l'esito e per i quorum, più che altro perché se il cittadino non ha la speranza che le cose possano cambiare in meglio e potersi fidare delle persone a cui affida il proprio consenso, non va a votare. E questo credo che sia un problema, non ne parla nessuno. Cioè, la mia preoccupazione è proprio questa. Cioè, io sono rimasto, seppur positivamente colpito dai risultati che abbiamo avuto alle scorse amministrative in Toscana come Centrodestra e Forza Italia, sicuramente, ma allo stesso modo sono rimasto colpito dalla scarsità degli elettori al voto, meno del 50%. E chi fa politica questa cosa se lo deve porre come problema. Come si fa? Cioè, non è che meno vanno e meglio è.
Beh, per qualcuno Mallegna è così, lo sanno, anche certo, tra i suoi colleghi. Meno vanno, meno problemi, ce la gestiamo tra di noi. Lei ha detto una cosa molto, molto giusta, che le rende merito peraltro, perché mettiamo un sindaco come Alessandro Tommasi, che salutiamo, un sindaco molto apprezzato che ha vinto a man bassa al primo turno a Pistoia, però alla fine andrà a rappresentare la metà della metà, quindi sostanzialmente il 25% del corpo elettorale, che per un sindaco è un problema. Però io le volevo chiedere,
fortunatamente a Lucca e a Pistoia, con la battaglia che c'è stata, qualcuno in più a votare ci è andato.
Sì, però siamo sempre su percentuali che
siamo
la Toscana
sempre su
non
percentuali da prefisso telefonico.
Però le volevo chiedere questo, perché lei giustamente ha detto questa campagna elettorale, il modo in cui i partiti si avvicinano, l'astensione, ma molti non hanno capito la crisi, e questa crisi per molti è stata determinata da un partito come la Lega, con cui voi andrete insieme alle elezioni. È uno degli elementi in campo, no? Come fate a stare insieme tre partiti che in realtà hanno avuto rispetto al governo Draghi tre rapporti diversi? Quindi
mi verrebbe da risponderle, si figuri quelli dall'altra parte.
Va
che
bene,
sono inutili.
Lo chiederemo anche a loro, però chiedevo a voi. Mi faccia finire la domanda. No,
mi verrebbe da risponderle, okay. Ma non le rispondo certo così.
No, immagino, infatti ci conosciamo, quindi conosco la sua. Anzi, poi, siccome lei ha sempre detto di essere un ascoltatore di Controradio, magari ci richiede infine un brano con cui la salutiamo.
Certo, ovviamente.
No, allora, Forza Italia molto favorevole al proseguimento di Draghi, la Lega molto meno, tant'è vero è stata accusata di averlo fatto cadere, Fratelli d'Italia addirittura all'opposizione. Come fate a stare insieme?
Allora, Fratelli d'Italia sta all'opposizione dall'inizio del governo Draghi.
Esatto, sì.
Con mio forte disappunto, perché quando si fa un governo di interesse nazionale bisogna starci dentro, perché è troppo facile star fuori e dire sbagliate. E noi siamo stati dentro, ci siamo sporcati le mani, come uso dire io, e abbiamo mitigato una serie di provvedimenti folli, che meno male che c'eravamo, perché altrimenti avremmo la tassa sulla casa, avremmo le spiagge alle multinazionali, e non avremmo avuto una politica vaccinale come abbiamo avuto, eccetera eccetera. Detto questo,
però mi perdoni Mallegni, ma la liberalizzazione diciamo delle attività economiche sarebbe uno dei pilastri del liberalismo a cui fa riferimento Forza Italia, no?
Noi dobbiamo, sì.
Ora capisco che lei è di Pietrasanta, però insomma.
No, ci mancherebbe altro, ma potrei essere anche di Canicattì. Il tema è un altro. Tu non è giusto liberalizzare ed è giusto, come dire, che la concorrenza sia reale e non sia fittizia. Però non è che puoi prendere le persone che hanno investito per 50 anni, quelli che hanno investito, perché gli evasori e i cialtroni vanno presi a spedate nel dietro, ma quelli che hanno investito, che hanno fatto del turismo italiano un'eccellenza, non è che li puoi prendere a pedate e dirgli grazie, arrivederci. Quindi la cosa importante, perché noi siamo stati favorevoli alla legge sulla concorrenza, è stata quella ovviamente di inserire dei ristori importanti per coloro i quali hanno investito, come accade in tutte le attività economiche, cosa che il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle non volevano. Quindi ci abbiamo messo 6 mesi di discussione e poi...
Mi scusi, l'avevo interrotta, continui il suo discorso sul...
No, stavo dicendo relativamente a Draghi. Io però consiglio, e lei è un uomo attento, io consiglio di leggere bene la storia di queste ultime settimane, come sono andate le cose, perché noi francamente, glielo dico anche con un po' di ingenuità se vuole, noi siamo andati in aula quella mattina, quel giovedì mattina, tranquillissimi del fatto che avremmo avuto un Draghi bis, perché avevamo concordato non più tardi di 20 minuti prima, e lei sa che io sono vicepresidente del gruppo parlamentare, quindi ho partecipato personalmente a quella riunione, in cui il capo dello Stato e Mario Draghi avevano dato il loro assenso alla nostra risoluzione, e quindi ciò che avevamo chiesto e che tutti avevano aderito, che ci fosse un Draghi bis, che il Movimento 5 Stelle ne stesse fuori e ovviamente che sostituissimo i ministri del Movimento 5 Stelle, che invece, come lei sa, sono rimasti appiccicati allo scranno anche adesso.
E allora che è successo? Brevemente, è successo? Perché siamo in conclusione.
È successo quello che è una delle poche volte che mi trovo d'accordo con Renzi, infatti mi preoccupo. Che è successo? Che durante la seduta al mattino Speranza, Franceschini e lo stesso Di Maio hanno tentato convincere Giuseppe Conte, perché adesso fanno tutti quelli che la pensano diversamente, ma sono sempre stati d'accordo, hanno tentato di convincere Giuseppe Conte, che aveva detto sì, a fare in modo che il Movimento 5 Stelle comunque votasse quella risoluzione che poi ha presentato Pier Ferdinando Casini. A quel punto sarebbe accaduto la cosa a rovescio, cioè sarebbe rimasta fuori la Lega e Forza Italia, perché noi ovviamente non l'avremmo votata, e loro avrebbero fatto il Conte Ter a guida Draghi, buona sostanza. Quindi cosa ha fatto Pier Ferdinando Casini, che è animale politico? Ha presentato una riga dove c'è scritto: si conferma la risoluzione del Presidente del Consiglio, punto. Quindi senza modifiche del governo.
E a quel punto
loro hanno tentato di fare questo.
Mi è venuto il mal di testa, siete troppo sofisticati per...
No, figuri a me, io non solo ho il mal di testa, presente quando uno è sulle curve con la macchina, gli viene anche un po' di conato di vomito.
Va bene, ci dobbiamo fermare qui, dottor Mallegni. Abbiamo Popolare Network, dottor Mallegni.
È successo, però bisogna dirlo, è successo che i parlamentari del Movimento 5 Stelle, ancora una volta, hanno fatto la giravolta e non hanno seguito le indicazioni del loro leader, se così si può chiamare. E quindi noi abbiamo sgranato gli occhi quando hanno presentato la risoluzione e loro non hanno votato e Draghi ha dovuto prendere atto che era finita. Quindi, come vede, la storia ha un'altra verità.
Rimane il fatto che Fratelli d'Italia era all'opposizione sin dall'inizio, ma... Quindi non mi ha risposto del tutto, ma tanto ci risentiremo, la campagna elettorale è lunga. Buona mattinata, grazie di essere stato con noi.
Grazie dell'opportunità, buongiorno.
Massimo Mallegni, coordinatore Forza Italia Toscana. Ci siamo dimenticati il brano. Vabbè, lo faremo con il prossimo ospite. Popolare Network, una buona mattinata a tutti voi. Contro Radio.